Buongiorno a tutti. Oggi andremo ancora ad esplorare, dicendo al Signore, una parte della prima lettera di Giovanni. Siamo arrivati al capitolo 2. E in questa lettera Giovanni descrive in maniera molto semplice le verità della scrittura, gli insegnamenti. Non fa giri di parole, non esprime opinioni, non fa congetture. Dice le cose così come stanno. Esprime i concetti fondamentali della scrittura, l'insegnamento cristiano, in maniera molto semplice e schietta, se vogliamo. E lui inizia questa lettera parlando di Cristo, parlando del Signore Gesù, dando la visione biblica di quello che è il Figlio di Dio, secondo appunto l'insegnamento della Scrittura, dicendo quello che ha fatto. E la stessa cosa fa quando parla del peccato, no? Nel capitolo 1, dal verso 5 fino al capitolo 2, al verso 2, dove ha parlato di Gesù e di aver dato una visione biblica di quello che è il Cristo, dà una visione biblica del peccato in questi versi. Poi prosegue dando una visione biblica di cosa è l'obbedienza, capitolo 2, versi 3 e 6. E adesso, nei versi che andremo a vedere oggi, cioè dal verso 7 al verso 11 del secondo capitolo, ci parla dell'amore. Ci parla dell'amore. Leggiamo il brano, capitolo 2 della prima lettera di Giovanni, dal verso 7 al verso 11. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce, non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Oggi, dico la verità, quando sono andato così ad approfondire questo brano, non avevo idea che in realtà un messaggio non sarebbe bastato. Quindi oggi vedremo solamente i primi due versetti, capitolo 7 e 8. Per vederli tutti avrei dovuto fare un messaggio molto lungo, quindi ho preferito, più che sintetizzare, cercare di approfondire e dividerlo in due parti. Così oggi, dicevo, vedremo i primi due versetti, il 7 e l'8, e piacendo al Signore, domenica prossima vedremo dal 9 all'11 l'epilogo. Allora, il soggetto di questo brano che abbiamo letto adesso, dal 7 all'11, ma il soggetto vero, quello che è proprio dall'inizio dell'epistola, è Cristo Gesù. È Cristo Gesù. All'inizio del capitolo 2 parla, vi ricordate, scusate, all'inizio del capitolo 2 si dice: figli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. È di Gesù che sta parlando qui. Quindi adesso, quando andiamo nel brano che stiamo analizzando oggi, e vediamo al versetto 8 che dice: e tuttavia un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, questo in lui fa riferimento a Cristo Gesù. Allora, nel contesto di questo verso, del verso 3, del capitolo 2, dove dice: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Ovvero, nel contesto del fatto che il cristiano si riconosce da cosa? Dal suo cammino, cioè dal fatto che segua o meno il suo Signore, il suo Salvatore. Quindi in questo contesto dobbiamo analizzare questo brano che vediamo oggi, cioè dobbiamo anche fare un po' di autocritica, in un certo senso, se così possiamo dire. Dobbiamo metterci davanti allo specchio, perché la parola ci spinge a fare questo, ci chiama a fare questo, no? Ci dice: se noi diciamo di essere in Cristo, dobbiamo camminare come Lui camminava. Se diciamo di essere nella luce, non possiamo camminare nelle tenebre. Grazie. Quindi inizia Giovanni in questo brano che stiamo vedendo, dal verso 7 in poi, facendo una nuova rivelazione, ci dice una cosa nuova e fa quasi un gioco di parole, no? Dice: non vi scrivo un comandamento nuovo ma vecchio, poi dice: tuttavia è un comandamento nuovo che vi scrivo. E quindi fa un po' questo gioco di parole, ma lui, quello che sta dicendo, a cosa fa riferimento? Non fa riferimento in modo specifico all'amore tra fratelli, però ne parlerà tra un paio di versi, perché in questo momento sta descrivendo qualcosa del quale non ha ancora iniziato a parlare, cioè dell'amore dei fratelli, che verrà affrontato dopo questo soggetto. In questo momento sta dicendo effettivamente che il soggetto del quale si parla è esplicitamente chiarito alla fine del verso 7. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito. Se vediamo l'inizio di questa lettera, Giovanni parla proprio della parola. Inizia così. Dice: quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Inizia proprio parlando così e mettendo in evidenza questo fatto, che ovviamente fa riferimento a Gesù, ma non fa riferimento solo alla persona di Gesù, fa riferimento all'opera di Gesù, a quello che rappresentava Gesù, al Vangelo, no? Alla salvezza, alla vita cristiana. No, infatti poi lui dice: quello che abbiamo visto e udito lo annunciamo anche a voi, sempre all'inizio della lettera. Quindi quando qui parla di questo vecchio comandamento, quando dice: Cristo non vi scrive un comandamento nuovo ma un comandamento vecchio, e il comandamento vecchio è la parola che avete udita, lui parla a delle cose che avevamo già ascoltato, ricontandolo ai nostri giorni, applicandolo alle nostre vite, che avevamo già ascoltato dall'inizio della nostra conversione, dal principio, da quando il Signore ci ha visitato e si è rivelato, no? Quindi parla della comunione con il Padre e con il Figlio, e del fatto che possiamo mantenere questa comunione in salute, in buono stato, solo quando camminiamo nella luce. Parla delle cose che riguardano il sacrificio di Cristo e del suo continuo intercedere per noi presso il Padre. Parla delle cose che riguardano la necessità di vivere una vita santa, una vita che persegua la santificazione, che ci porti ogni giorno un passo più vicino a Dio, che ci porti ogni giorno ad abbandonare sempre più il nostro peccato e vivere secondo gli insegnamenti di Cristo Gesù. Ecco, queste cose, l'insieme di queste cose, Giovanni sta dicendo, sono cose vecchie. Non le vecchie nel senso che sono datate, che non hanno più valore, ma sono vecchie nel senso che già le conoscete, no? Sono insegnamenti che avete già ricevuto, anche perché Giovanni è l'ultimo degli apostoli rimasto in vita, è l'ultimo che scrive queste lettere. Ha scritto queste lettere, hanno datazione intorno al 90-95 d.C. Quindi i destinatari avevano già ricevuto altre lettere da altri apostoli. Quindi sono cose che già conoscevo. Però dice: voglio presentarvi un aspetto nuovo che riguarda tutte queste cose, e questo lo vediamo nel verso 8. Nel verso 8 infatti Giovanni fa una rivelazione nuova, parla di una realtà della vita del cristiano della quale dobbiamo prendere coscienza e che dobbiamo realizzare nelle nostre vite. Cosa significa realizzare nelle nostre vite? Significa applicare in modo pratico alla vita di tutti i giorni quello che impariamo, quello che lui ci sta dicendo qui, questa realtà che ci sta dicendo in questo momento, ci sta enunciando. Ed è una realtà che ha un duplice aspetto. Qual è questa realtà? Lo leggiamo al verso 8, dice: le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Realizzare nelle nostre vite questo insegnamento e il fatto che questa verità sia vera in Lui, quindi come diciamo prima, in Cristo Gesù e in noi, costituisce il nuovo comandamento. Quindi realizzare questo nelle nostre vite, in maniera pratica, è questo nuovo comandamento, che comprende però tutto quello che è stato insegnato fino a quel momento. Ecco perché parla di un vecchio comandamento, ma in realtà è nuovo, no? C'è, è una verità già conosciuta che però viene realizzata in un modo nuovo. C'è un aspetto nuovo, fresco, no? Allora, cerchiamo di spiegarlo un po' meglio. Scusate però. Che cosa significa il fatto che le tenebre stanno passando già e risplende la vera luce? E è vero in Cristo e in noi. Cioè che questo fatto è vero in Cristo e in noi. Che cosa significa? Trasportiamo l'insegnamento ai noi cristiani di oggi, ai nostri giorni. Attenzione, dobbiamo fare una promessa, una premessa però. Perché quello che sta dicendo qui Giovanni di Gesù è esclusivamente specifico per la sua vita sulla terra, per la sua vita come essere umano qui sulla terra. Adesso capirete perché. A cosa si riferisce Giovanni o la scrittura in genere quando parla di tenebre? Che cos'è? Cosa sono le tenebre? Tenebre sono l'opposto della luce, vero? Lo sappiamo. Le tenebre sono l'esatto contrario della luce. Nel verso 5 di questa stessa lettera, leggiamo nel primo capitolo, leggiamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Dio è luce e Lui, e in Lui non ci sono tenebre. Quindi tenebre descrive tutto ciò che si oppone a Dio. Questa parola, questo concetto, descrive tutto ciò che si oppone a Dio, che è opposto a Dio, che è agli antipodi rispetto a quello che è il Signore, rispetto a quello che è Dio, ai suoi insegnamenti, alle sue leggi e alla sua natura. Tenebre esprime tutto ciò che Dio non è. È l'esatto contrario di Dio e della sua essenza. Dio è amore, tenebre è odio. Dio è giustizia, tenebre è ingiustizia. Dio è verità, tenebre è menzogna. Questo è quello che dobbiamo tenere presente. E così via, potremmo mettere altre descrizioni. Con la parola tenebre si intende tutto ciò che è il peccato, ovvero la ribellione contro Dio. Teniamo presente questo concetto di tenebre. E spieghiamo perché qua dice che le tenebre stanno già passando in Cristo, in Lui. Che significa? Gesù non ha mai peccato su questa vita terrena, lo sappiamo. Guai se fosse stato così, la nostra fede non avrebbe ragione di esistere. Ma sappiamo che Lui è stato tentato in ogni cosa senza peccare, però ha avuto contatto con il peccato. Il nostro Signore Gesù ha avuto contatto con il peccato per tutto il periodo che è stato su questa terra. In che senso? Il peccato lo ha circondato, lo ha oppresso, lo ha è stato sopra di lui, nel senso di, appunto, di oppressione, per tutto il periodo che lui ha vissuto su questa terra. Iniziamo a pensare al corpo mortale. Gesù è venuto in forma umana ed aveva un corpo mortale che era la conseguenza del peccato, no? Questa è la prima cosa. Ma poi pensiamo all'odio nei suoi confronti, all'incredulità delle persone che si trovava davanti, alla diffidenza, all'opposizione che ha incontrato nel suo cammino su questa terra. Ecco, tutto questo è il peccato con il quale il Signore Gesù è venuto a contatto, fino al momento più doloroso, nel momento nel quale lui stesso è stato fatto peccato alla croce, no? Lui, sappiamo, la scrittura insegna che ha preso su di sé il peccato nostro. Lui è stato fatto peccato sulla croce affinché la giustizia di Dio potesse essere soddisfatta, e condannando lui, applicando la condanna che spettava a noi, noi abbiamo potuto avere la vita eterna, perché lui li ha pagato. Ma per fare questo è dovuto essere peccato, è dovuto diventare peccato. Quindi il peccato nella vita di Gesù è stata una costante, non che ha commesso, ripeto, ma che lo ha circondato, che lo ha oppresso, con il quale interagiva ogni giorno. Però, allo stesso modo, durante la sua vita sulla terra, Gesù è stato in contatto con la vera luce. Pensiamo all'amore del Padre che lo ha accompagnato in ogni passo che ha fatto su questa terra. Pensiamo, vi ricordate quando lui ricerca il Padre in preghiera, quando dice: io non posso fare nulla da solo, no? Quando lui va al Padre e chiede la sua benevolenza, il suo aiuto, la sua approvazione. Ecco, come Gesù uomo, Gesù ha vissuto anche questa nella luce del Padre, nella protezione del Padre, nella gustare l'amore del Padre qui su questa terra. In questo senso lui ha vissuto nella luce, e la vera luce è continuata a splendere in lui mentre era qui su questa terra. Quindi queste due realtà, quella delle tenebre che passano e la luce che sempre più, la vera luce che sempre più risplende, hanno vissuto e hanno caratterizzato la vita di Gesù su questa terra per tutta la sua durata. Però facciamo attenzione, perché nel corso di questa vita le tenebre si sono sempre più ridotte, sono sempre più affievolite, hanno sempre più perso la loro oscurità, se così possiamo dire, no? E la luce è diventata sempre più splendente, fino a che lui, quando è andato al Padre, ha finalmente abbandonato le tenebre definitivamente e ha incontrato, è tornato alla vera luce insieme al Padre nel cielo. Ecco, questa è la realtà che noi, in quanto figli di Dio, dobbiamo realizzare. Le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Questo è il comandamento che questa mattina ci viene comunicato da Giovanni. Gesù sapeva questo, sapeva che le tenebre stavano passando e già stava risplendendo la vera luce, e lo ha realizzato nella sua vita terrena. Quando diciamo che dobbiamo seguire il cammino, i passi e l'esempio del nostro Signore Gesù, è anche a questo che dobbiamo pensare. Gesù lo sapeva e ha perseverato in quello che stava facendo, no? È andato avanti, altrimenti avrebbe rinunciato. Se non avesse avuto davanti questo traguardo, molto probabilmente avrebbe rinunciato, perché la scrittura ci dice che lui è proprio per questo che ha continuato ed è andato avanti. Ricordate, in Ebrei capitolo 12 verso 2 ci dice: per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, no? Quindi prendere coscienza del fatto che le tenebre stanno passando e la vera luce già risplende. Ora veniamo a noi, parliamo di noi, abbiamo bisogno di confrontarci con questa parola. Giovanni ci dice: ciò che è vero in Gesù è vero anche in noi. Così dice lui testualmente. Ovvero ciò che è stato realizzato nella vita terrena di Gesù deve essere realizzato anche nella nostra vita. Questo è il nuovo comandamento dell'Apostolo. Ora ci sono delle domande che dobbiamo farci davanti a questa scrittura, davanti a questo, a queste dichiarazioni. E ovviamente la prima è questa: se guardiamo la nostra vita, possiamo dire che le tenebre stanno passando in noi? Se è così, allora tutto ciò che riguarda le tenebre, tutto ciò che fa riferimento e o ciò che è legato in qualche modo alle tenebre sta passando. Così come un colore vivace sbiadisce con il tempo, così come una pozzanghera d'acqua si asciuga sotto raggi del sole, piano piano l'acqua evapora e va via e scompare, allo stesso modo le tenebre devono passare. Un colore non sbiadisce in un attimo, una pozzanghera non si asciuga in un attimo, ci vuole del tempo, ma c'è un processo che inizia, va avanti e porta dei cambiamenti. E questi cambiamenti sono evidenti, no? Perché se noi laviamo la maglietta colorata, dopo un anno non sarà più nera perfetta come era quando l'abbiamo comprata. Stessa cosa, la pozzanghera, vediamo che piano piano si asciuga e poi diventa vuota, non c'è più niente. Quindi questi cambiamenti si devono vedere. Allora, possiamo dire che stiamo osservando questo fenomeno nella nostra vita? Questa è la riflessione che il Signore ci chiama a fare. Stiamo facendo in modo che ciò accada? Nella nostra battaglia contro il peccato, il nostro impegno nella santificazione, stiamo considerando ogni ambito del regno delle tenebre, ogni opera di questo regno, la potenza di questo regno, le tenebre del mondo che ci circonda e coloro che regolano questo regno. Stiamo considerando tutte queste cose. Non dobbiamo essere ingenui riguardo a questo argomento, fratelli e sorelle. Non dobbiamo prenderlo con leggerezza, perché rischiamo di diventare tolleranti, rischiamo di chiudere un occhio, di diventare quelli che chiudono un occhio ogni tanto. Dobbiamo considerare questo, queste cose nella nostra vita, e dobbiamo esporre noi stessi alla luce di Dio. C'è un test pratico che possiamo fare, ovvero chiederci, metterci davanti allo specchio e chiederci: che cosa sono le tenebre secondo me? Come mi relaziono con queste tenebre? Come interagisco con queste tenebre? Come le considero? Con quali parametri le valuto? Teniamo conto di questo. Le tenebre abbiamo detto che sono assenza di luce, vero? Dove c'è tenebre non c'è luce, dove c'è luce non c'è tenebre. In questo momento non ci sono tenebre, quindi non c'è buio, ci vediamo bene perché c'è la luce. Quindi se le tenebre sono assenza di luce e Dio è luce, tenebre uguale assenza di Dio. Questa è l'equazione molto semplice. No? Se tenebre sono assenza di luce, tenebre uguale, e Dio è luce, tenebre uguale assenza di Dio. Dedicarsi alle tenebre significa escludere Dio, escluderlo. È un'azione che compiamo, non è qualcosa che accade a nostra insaputa, è un'azione che compiamo. In qualsiasi luogo, in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione o con qualsiasi compagnia escludiamo Dio, lì ci sono le tenebre. E attenzione, perché, come dicevo, non dobbiamo essere ingenui nel valutare questo soggetto, nel considerarlo, perché noi veniamo a contatto con le tenebre continuamente nella nostra vita. Così come Gesù lo era nel periodo in cui è stato qui su questa terra, noi, come cristiani, veniamo in contatto con le tenebre continuamente nella nostra vita, ad ogni livello, ogni giorno. Luoghi, ciò che vediamo, che ascoltiamo, persone con le quali persone con le quali ci relazioniamo, il lavoro che facciamo, le amicizie, in ogni cosa di questo mondo Dio è escluso. È difficile trovare un ambiente, un ambito, un'isola felice nella quale Dio sia preso in considerazione, non solo, ma che nella quale Dio riceva il giusto valore che ha, ovvero che sia messo al primo posto, no? È difficile, potrei dire che è quasi impossibile in questo mondo trovare una situazione del genere, tranne quando ovviamente si sta tra fratelli. Quindi non possiamo evitare questo contatto con le tenebre, perché sono intorno a noi, sono su di noi ed anche in noi. Infatti le tenebre hanno un alleato in noi, non so se ci abbiamo mai pensato. L'alleato delle tenebre in noi è la nostra natura peccaminosa. Basta stabilire un contatto con questa natura peccaminosa ed ecco lì che l'alleato dà spazio, no? Alle tenebre, al peccato, ovviamente stiamo parlando di questo. È un confronto che non possiamo evitare. Non c'è nulla che possiamo fare per evitare questo confronto con le tenebre, con il peccato. Non c'è modo. E dobbiamo, secondo l'insegnamento della Scrittura, appunto quel comandamento vecchio di cui si parlava prima, dobbiamo entrare nelle profondità di queste tenebre a volte per salvare le sue vittime. Un fratello ribelle o in difficoltà o qualcuno che non crede in Dio, che non ha conosciuto il Signore, dobbiamo addentrarci, no? Scendere nelle profondità di queste tenebre per salvare qualcuno. Dobbiamo resistere a queste tenebre che si presentano a volte sotto forma di angeli di luce e dobbiamo essere in grado di distinguere, no? E di resistere. Dobbiamo sentirci irritati e addolorati allo stesso tempo quando vediamo che le leggi di Dio vengono violate, non vengono osservate. Il Salmo 119, in una piccola porzione del Salmo 119, leggiamo: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. No? Ora, questo deve essere l'atteggiamento del credente, tutto questo rispetto al peccato. È così che ci comportiamo? Riflettiamo, è così che viviamo? Ci riconosciamo in questa descrizione? Oppure siamo tolleranti? Non dico che amiamo, che dobbiamo amare le tenebre, però tolleriamo qualcosa che ha un aspetto non troppo offensivo, qualcosa che non giudichiamo troppo grave, no? E allora in quel caso magari lo tolleriamo e giungiamo a compromessi. Succede mai? Riflettiamo su un'altra cosa, anche questo è un test. Come ci troviamo in un contesto dove Dio è escluso? No? Il posto di lavoro, nel mio posto di lavoro non c'è nessun credente. Non so per voi, magari qualcuno ha la benedizione di condividere la propria fede anche sul posto di lavoro con un fratello o una sorella, ma sul posto di lavoro, tra le nostre amicizie, in un particolare contesto, come ci troviamo quando ci troviamo in questi ambienti, in questi contesti dove Dio è escluso, no? Le tenebre di questo mondo, il peccato, la sua priorità nel perseguire il piacere, le sue seduzioni, le sue attrazioni, i suoi modi di fare, la compagnia di questo peccato della quale Dio è escluso, tutto questo ci attrae? Sono queste le domande che dobbiamo farci, sinceramente, e sulle quali dobbiamo riflettere. Le tenebre stanno passando, è vero tutto questo in noi? Possiamo dirlo? Possiamo dichiararlo? Possiamo ringraziare il Signore e dire: sì, Signore Gesù, le tenebre stanno passando, così come è stato per te, così è per noi. Amen. Possiamo veramente dirlo? Esaminandoci. È vero in noi questo così come lo è stato in Gesù? Le tenebre stanno passando. È vero in me, non soltanto rispetto al peccato che c'è nel mondo, che ovviamente ci opprime, ma dobbiamo soprattutto chiederci se questo è vero nel mio escludere Dio dal mio peccato? Ovvero, sto abbandonando il mio peccato? Oppure, come si diceva prima, lo tollero, lo coltivo in qualche modo, in una certa misura? Perché tollerare un centimetro di peccato, faccio un esempio banale, vuol dire che in quel centimetro lì abbiamo escluso Dio, se lo tolleriamo, se lo combattiamo no, ma se lo tolleriamo in quel centimetro lì abbiamo escluso Dio. Allora, sto abbandonando il mio peccato, sono attivamente sulla strada della santificazione, sto combattendo le mie concupiscenze, le mie passioni, i miei desideri non leciti, oppure in qualche modo li amo ancora? Ce ne sono alcuni che non voglio abbandonare. Allora, se è così, in qualche modo, in qualche misura, sto escludendo Dio dalla mia vita, da un ambito della mia vita. E in quel caso, in quella circostanza, in quell'ambito, metto qualcosa tra me e il Signore. E porgo metto delle scuse anche a me stesso, no? Succede, siamo bravi a fare questo, a inventare scuse e a scusarci anche con noi stessi, con la nostra coscienza, le circostanze, le mie debolezze, no? E continuiamo a coltivare quel peccato. Ora, in questa circostanza non rimane altro che rivolgersi al Signore e chiedere, così come faceva il salmista nel Salmo 139, verso 23-24, e conclude: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. E questo sia il pensiero che ci accompagna da oggi in poi, mentre siamo attenti e vigili e non ingenui riguardo al peccato. Le tenebre stanno passando. Se Dio per piace al Signore, la prossima volta vedremo invece la vera luce che risplende. Così vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, la tua benignità non possiamo dargli un valore, Signore, non possiamo dare un valore, non ci sono parole che possano descrivere la tua benignità verso di noi, oh Signore, il tuo amore, la tua misericordia, la tua grazia. Signore, tu ci riveli queste cose meravigliose, ci guardi dentro fino al profondo dell'anima e ci dici come siamo, cosa siamo, ci dici come ci comportiamo, ci fa vedere quali sono i nostri interessi, dov'è il nostro cuore, ci sveli tutto, Signore. E se da una parte questo ci addolora perché vediamo il peccato che è in noi, dall'altra parte, oh Signore, è un motivo di gioia perché tu, Padre, ci concedi la grazia di farci vedere il peccato affinché possiamo liberarcene, affinché possiamo confessarlo e abbandonarlo. Signore, guidaci lungo questa via eterna, oh Signore, e fa sì che possiamo trarre da questa parola grandi benefici per la nostra vita oggi. Continua a ricordarcela, Signore, a metterla nei nostri cuori e nelle nostre menti. Le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Ci alziamo in piedi.